prima pagina di oggi dedicata allo scandalo Pegasus. È un caso che sta riempiendo le prime pagine da già qualche settimana ormai. Parliamo di un software di spionaggio prodotto e venduto da un'azienda israeliana, la NSO, portato a galla da un'inchiesta ancora in sviluppo condotta da Forbidden Stories con l'assistenza tecnica di Amnesty International. L'azienda israeliana sostiene che il software è creato e venduto solo a servizi segreti e forze di sicurezza che indagano su terrorismo e criminalità. Ma l'indagine però ha sollevato alcuni dubbi. In particolare, questo software sarebbe utilizzato illegalmente in diversi paesi per spiare attivisti, giornalisti e politici. Uno scandalo gravissimo che coinvolge 45 nazioni, che prova il legame tra il software di spionaggio e l'uccisione e la prigionia di diversi attivisti dei diritti umani e giornalisti, come in Messico, India, Azerbaigian, Emirati Arabi. Anche in Europa, l'Ungheria, ad esempio, è toccata dal microfono, la Francia addirittura. Lo stesso Macron potrebbe essere stato spiato. Insomma, io intanto saluto il nostro ospite. Ritroviamo con piacere Stefano Zanero, professore associato al Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano, specialista di cybersicurezza e informatica forense. Zanero, ben trovato.
Buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
Allora, iniziamo spiegando com'è nato questo software, questo Pegasus, per capire anche qualcosa di più sull'azienda che lo produce, come funziona specificamente negli smartphone nei quali si introduce.
Pegasus è un software della famiglia di software che vengono comunemente chiamati come Trojan o Troiani, dal famoso cavallo di Troia. E c'è una pletora di questi software che vengono comunemente utilizzati da agenzie di law enforcement, polizie di mezzo mondo per intercettare comunicazioni dai dispositivi cellulari. Siccome i nostri dispositivi, fortunatamente tra l'altro, utilizzano applicazioni che cifrano i messaggi, le comunicazioni vocali o scritte da un telefono all'altro telefono in una maniera che esclude i fornitori di servizio, i fornitori di servizio non possono più fornire su richiesta delle autorità quelle che una volta erano le semplici intercettazioni telefoniche. E quindi è necessario per gli investigatori infettare i dispositivi con un troiano per potervi accedere. Questo nella migliore delle ipotesi delle cose svolte sotto l'egida della legalità. Poi ci sono alcune aberrazioni.
Stiamo proprio cercando di capire, tramite anche questa inchiesta, fino a che punto sia diventata un'aberrazione l'uso di Pegasus. Ricordiamo peraltro che Israele è leader mondiale nell'esportare tecnologie di sorveglianza che vengono usate anche dallo stesso governo nei territori occupati, ad esempio. Pegasus, da questo punto di vista, lo possiamo vedere solo come la punta di un iceberg, magari un iceberg composto, posso immaginare, non solo da tecnologia israeliana.
Intanto l'Italia, diciamo, faceva parte di questo iceberg, magari gli ascoltatori possono ricordare il nome di un'azienda che era Hacking Team, che è stata poi su tutti i giornali in quanto violata a sua volta e i suoi dati, le sue email pubblicate parecchi anni fa, conducendo ovviamente alla dipartita dell'azienda, che poi tra l'altro è stata acquisita in varie vicissitudini da un'azienda che credo abbia sede proprio in Svizzera, però
Ecco.
probabilmente è rimasto, diciamo, soltanto la parte più legale del business, forse.
Così speriamo almeno.
Lo speriamo. Il problema è che la tecnologia di questo tipo è una tecnologia tutto sommato abbastanza neutrale, può essere utilizzata per spiare il capomafia e può essere utilizzata per spiare il giornalista. E quindi il problema non è tanto di chi produce queste tecnologie, cioè non è che quello che NSO fa sia di per sé una cosa negativa, anche se è comunque una di quelle aree dove ci sono parecchie tinte di grigio. Il problema è a chi lo vendi, nel senso che se è come, non lo so, costruire le pistole, non è che la Beretta viene venduta agli agenti delle forze di polizia, che hanno un motivo per averla, purtroppo può finire anche in altri tipi di mani. Nel caso di NSO, quello che Amnesty International ha pubblicato nel suo report, non è la prima volta tra l'altro che questa azienda finisce nell'occhio del ciclone per questo tipo di comportamenti, quindi sono un po' recidivi. Quello quello che Amnesty International giustamente stigmatizza è che se il tuo prodotto finisce non una volta, non due volte, ma sistematicamente sui telefoni di oppositori di regimi, vuol dire che tu stai vendendo a questi regimi. E quindi magari qualche domanda in più sull'azienda e sulla sua etica ce la si può porre.
Ma da
Altre
questo.
aziende vendono principalmente a stati magari democratici e quindi con tutte le garanzie di legge del caso. Quindi non è il tipo di software, non è di per sé così strano. Poi,
No,
se chiedete
strano
a
no.
me, è comunque un tipo di software
Eh
che
beh.
preferirei non vedere in giro, però
Sì,
questo è
cioè
un
è il
altro paio di
classico esempio
maniche,
della
insomma.
pistola che dipende che uso ne fai, se per difendersi o per attaccare, ma comunque è
Esattamente.
sempre un aggeggio che spara e ammazza la gente comunque. E volevo capire com'è invece la cornice da un punto di vista della legislazione internazionale, cioè pare di capire, se ho capito bene Stefano Zanero, che queste aziende sul mercato internazionale sono libere sostanzialmente di muoversi un po' come gli pare? O esiste una
Ma
cornice che in qualche modo regola?
Allora, in realtà no, nella teoria, nel senso che esiste una cornice di trattati internazionali che non vincolano tutti gli stati, ma che ne vincolano parecchi, che riguarda la vendita di tutti quei dispositivi cosiddetti dual use, cioè che possono essere usati anche come arma o come componente di arma. Che si chiama Convenzione di Wassenaar, che limita le vendite di questi dispositivi. Quindi, se io costruisco delle valvole che possono essere usate, per esempio, anche come componente di una testata nucleare, nonostante io stia vendendo le valvole e non la testata nucleare, devo dimostrare a chi le sto vendendo. Se le sto vendendo a un ospedale perché servono per un strumento terapeutico, è una cosa. Se le sto vendendo a una sconosciuta azienda che sta in un paese che sta cercando di procurarsi un'arma atomica, il mio stato dovrebbe sorvegliarmi e dirmi: no, questa vendita tu non la puoi fare.
Quindi in teoria
E la chiave.
c'è anche una responsabilità del governo israeliano nella mancata sorveglianza della NSO?
Esattamente come al tempo c'era stata una polemica sulla mancata sorveglianza da parte del governo italiano sulle attività di Hacking Team.
Chiaro.
Siccome per vendere alcune di queste tecnologie serve una licenza, se io governo ti do la licenza, dovrei controllare quello che stai facendo e quindi divento in qualche misura corresponsabile se tu stai violando i termini di questa licenza.
Zanero, prima di salutarci, io accennavo nella copertina, iniziando questa trasmissione, a un fatto che mi è avvenuto proprio stamattina, ovvero un SMS di una giornalista romana che mi diceva: ti ho rigato la fiancata, attenzione, ho già chiamato io il carrozziere, clicca qui per parlare col carrozziere. Io fino al non cliccare qui ci arrivo, però mi pare di capire da un lato che se l'utente diventa sempre più attento nei confronti di questi tentativi di intromissione nella propria sfera personale, di inoculazione di malware, eccetera, dall'altra parte gli stessi tentativi di inoculare questi codici nei nostri telefonini diventano sempre più raffinati. Insomma, pare di capire che è una gara per il momento che non vede un vincitore o uno sconfitto, anzi, forse lo sconfitto in realtà è l'utente.
Allora, lo sconfitto in generale siamo noi cittadini utenti, questo direi per definizione, purtroppo. Però è esattamente così. Infatti, tra ricercatori si fa una notevole attenzione alla distinzione tra oggetti che vengono chiamati one click e oggetti zero click. Gli one click sono quelli che richiedono un messaggio come quello che hai ricevuto e quindi dove l'utente deve quantomeno sbagliare a cliccare su qualcosa, che comunque è una barriera molto bassa, perché la gran parte degli utenti clicca, per cui non è che sia così fondamentale. Però, sai, il giornalista esposto, l'attivista, in teoria dovrebbe
Sta
essere molto
attento.
attento a queste cose, no? E quindi gli diventano molto drammatici gli effetti dei cosiddetti attacchi zero click, dove tu non hai un'interazione. L'attacco funziona a prescindere e quindi tu non hai veramente modo di difenderti, tranne che applicando religiosamente tutte le patch sui dispositivi, ma anche lì questi vendor si procurano quelli che vengono chiamati zero day, cioè attacchi che ancora non sono noti, e quindi se l'attacco non è noto nemmeno a Apple, Samsung, Google, ovviamente il nostro telefono iOS o Android non può che essere ancora vulnerabile.
E questo
È una rincorsa, e
sì.
noi siamo quelli che sono indietro.
Sì, questo Pegasus, se ho capito bene, leggiucchiando qua e là, era uno zero click, cioè bastava, se non sbaglio, che qualcuno ti si avvicinasse a portata di Bluetooth per infettarti il telefonino. Quindi, di fatto, a meno che non lo tieni in una teca di piombo, non hai grosse possibilità di sfuggire se sei sotto il mirino di qualche dittatura o di un servizio segreto.
Allora, Pegasus, come tanti altri software di questo tipo, è, se vogliamo, una sorta di coltellino svizzero. Quindi poi quali exploit, quali effettivi attacchi ci sono dentro, non dipende uno a uno dal software, è una cosa aggiuntiva, è come se fosse lo strumento per inoculare il troiano separato dal troiano in
È un
sé. Però
grimaldello.
effettivamente. Esatto, e di questi grimaldelli zero click, anche basati su vulnerabilità tipo quella che citavi del Bluetooth o vulnerabilità di software di messaggistica molto usati, sono come dire, sul mercato e possono venire comprati. A seconda del tipo di cellulare, a seconda del tipo di software, costano anche parecchio, però capisci bene che se io sono il bersaglio di non del. Dell'installatore di malware da quattro soldi, di cui siamo il bersaglio un po' tutti perché ormai c'è una foresta di questi aggressori su internet. Ma se sono il bersaglio di un paese, di un servizio segreto dove le tasche sono molto profonde, inevitabilmente questo tipo di zero click sconosciuti, dove quindi non c'è un modo per proteggersi, possono esserci.
Io ringrazio Stefano Zanero, ci ha aiutato senz'altro a fare un pochino più luce su questa intricata vicenda che implica violazioni dei diritti umani, della privacy, insomma, è complessa dal punto di vista etico almeno tanto quanto lo è da quello tecnologico. Grazie, professor Zanero, a risentirci.
Grazie a voi.